Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education, too. Capella University's game-changing FlexPath format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program. So the faster you move, the more money you save. When you're ready, we'll be here. Visit capella.edu for a trial course at no cost to you. Capella University. Don't just learn, learn smarter.
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
Eccoci qua. Eccoci qua, qualche minuto leggero di ritardo, però guardate questa sera che scenografia che abbiamo qui. Innanzitutto benvenuto a Ersa Bai, a Gassa Bai, e soprattutto buon compleanno.
Grazie caro, grazie mille e ti ringrazio moltissimo per questa tua iniziativa che un sacco di arte e cultura porti verso l'Iran. Spargi praticamente tutti questi iraniani in giro italiano. Relazioni che ho scelto con amore quando già avevo 13 anni, poi te lo racconto tutto con calma. Vai pure.
Allora adesso ci racconterà veramente tutta la storia, perché è una storia che è bellissima. Tra l'altro io lo so dove sta adesso, però ci racconti dove è, perché il posto, soltanto il colpo d'occhio, è magnifico.
Allora, adesso vi trovate nel quarto piano di Corso Vittorio Emanuele numero 40 di Torino, dove anni fa io ho costruito un museo piccolo ma molto significativo, con una bellissima biblioteca. In quella biblioteca ci sono circa più di 2000 libri sui tappeti e tessili. Durante i miei numerosi viaggi in tutto il mondo nel tappeto, musei che appartengono al tappeto e hanno molti tappeti anche antichi e vari, e creato delle documentazioni molto validi, molto belli, di cui circa almeno 40.000 diapositive, che una parte di quelle diapositive le abbiamo già portato nel computer, le abbiamo già messo in maniera di poter vederli con maggiore facilità. Ho creato in questa sala i primi lezioni di tapetologia. Una lezione di tapetologia, ve lo dico con coraggio, perché nel 1983, quando ero davanti al museo di Baku, aspettavo con mio capo Robert Pinder per andare nella sala conferenza per parlare, che l'avevo preparato la mia prima conferenza sui nomi di Qashqai. Aspettando con Robert Pinder, che eravamo molto in ritardo, comunque la macchina è arrivata e ci ha portati, io gli stavo pensando: ma perché in tutte le scienze, tutte le culture c'è la logia, cardiologia, non lo so, vai, perché non creiamo tappetologia? Quando da quel momento cominciate a puntare a creare questo tappetologia e lezioni di tappetologia. Le prime lezioni erano fantastici, perché avevo due lezioni pomeriggio dalle 4 sino alle 6 e poi cominciava dalle 8 sino alle 10. La sala di 50-55 persone era sempre piena. Ne sono arrivato a tale punto che a un certo punto corde vocali se ne sono andate via e non potevo, e non era, il mio mestiere non era insegnante, no? Anche perché insegnare non è che mi è piaciuto tanto, mi è sempre piaciuto molto scrivere. Anche perché quando ero studente sempre cominciavo a infastidire i miei insegnanti, i miei professori.
Ah, ecco.
Sempre aveva paura di un controsenso, controparte, che magari studenti potevano. Comunque, queste lezioni hanno avuto dei grandi successi. Queste lezioni sono andate a finire a Roma, sono andate a Varese, Bergamo, in diverse città italiane mi hanno invitato, l'ho tenuto in queste lezioni. Per un certo periodo è stato molto bello. Erano 12 lezioni ciascuno di 2 ore e poi man mano hanno cominciato a creare dell'università e dei corsi di tappetologia in tutto Oriente. particolarmente.
Però prima non esisteva, quindi prima che lei avesse questa idea, non esisteva questo tipo di studio.
Ricorderò una persona carissima che ormai è mancato, mi ha invitato in una riunione dove eravamo seduti, mi ha parlato dell'università di Cascia. Io prima cosa che mi è venuta in mente, ho domandato e detto, ma insegnante chi sono? Mi ha detto qualche nome. Mi è scappato dalla bocca, mi ha detto, ma questi sono dei banini, non sono mica dei insegnanti. Chi sono i vostri insegnanti? Manca l'università, deve avere delle persone che conoscono il mondo del tappeto. Comunque poi sono nate queste università, hanno cominciato a insegnare in diverse materie, ma comunque privo di una biblioteca. Perché? Mm-hmm. L'università prima di tutto deve avere insegnanti buoni, ma deve anche avere una bella biblioteca. Erano totalmente privi perché non avevano soldi, non avevano cultura, non capivano da dove bisognava andare a comprare questi libri, non sapevano inglese, non conoscevano francese e tedesco. Da quel mondo culturale del tappeto sono rimasti assolutamente lontani. Bisogna qui ammettere un fatto molto importante. Noi orientali, in particolar modo noi persiani, perché adesso tutto il mondo oriente, poi ne parlerò, perché il tappeto appartiene non solo a noi persiani, anche indiani, cinesi, pakistani, caucasici, turchi. Noi praticamente abbiamo preso quello che ci circonda, ci siamo abituati come i disegni, come quello che ci intorno a noi esiste, l'abbiamo portato sull'arte manuale che sarebbe l'arte. Lana e cotone, seta, da quale abbiamo creato il nostro modo di parlare. Mi è venuto in mente quando ero primi anni qui in corso Vittorio Emanuele, primo piano e secondo piano di questo palazzo qua, erano due pensioni, in quel momento là avevano abolito manicomi, avevano lasciato questi matti, diciamo tra virgolette matti, a queste pensioni. C'erano un paio di questi qui, venivano sul balcone, sul parete cominciavano a dipingere con delle righe, con delle gesso colorato e vari carbone, cominciavano a esprimere ciò che avevano dentro di sé. Mi venne poi in mente, perché ho fatto anche 2 anni di ontopsicologia, quando volevano far parlare i bambini, bambini che non parlano, nascondono le cose dentro di sé, li buttano una quantità di matite colorate e carta, li lasciano esprimere, loro fanno quello che li hanno dentro, esprimono sì. Quello, magari dolori, vari problemi, figure o aggressioni familiari, il psicologo riesce a leggere. Il mondo occidentale ha studiato tappetologia. I più noti, più famosi tappetologi del mondo sono quelli occidentali, in particolar modo quelli tedeschi, inglesi, austriaci. Ma noi orientali l'abbiamo tessuto, siamo bravissimi a intessere, vedere quello che è intorno a noi, ma interpretare chi è che l'interpreta. Hanno interpretato sempre noi. Comunque, adesso tanto per dire, in Iran abbiamo quantità di università che insegnano tappetologia. Onestamente detto, non hanno una base, non hanno una cultura, non hanno una possibilità, non hanno una biblioteca. Importante avere una biblioteca, perché quando ti serve una cosa vai a prenderla. Tanto per dire, i miei libri io li sto regalando a tutte le università dell'Iran, al Museo del Tappeto, a dove posso, li regalo, perché devono avere, a parte che è un po' mio amore e mio dovere di fare questo, però credetemi, nessuno di quell'università ha mai comprato un libro. Se li regali li prendono, se non regali
sì,
bacio.
No, non posso. Allora
dice anche il mio assistente, dove siamo? Allora, andiamo un attimino adesso, se mi permetti, iniziamo certo. Con questa canzone che è detta Il Tappeto, è fantastico, molto bello, suggestivo. Ascoltiamo adesso, lasciamo lavorare Roberto che mette in piedi il nostro, diciamo, inizio di discorso amoroso. No, l'altro. Eccoci, quella va benissimo. Ecco, ascoltiamo, dura solo due minuti e poi il discorso sulla
perfetto.
Tessina. Poi se avete, allora, se qualcuno sta ascoltando.
Sì.
Sentite?
Sì, un po' più forte magari sarebbe meglio. Un po' più alto il volume.
Yar merhaba onun gel ay gel hay bir şirin zamanım gel ay gel dost merhaba onun gel ay gel hay bir şirin zamanım gel ay gel ya bana bir huye var yar gel ay gel ya bana bir huye.
Questi sono canzoni che generalmente le tessitrici, mentre stanno lavorando, cantano oppure dettano quantità di nodi che devono fare con i compagni che sono l'altra parte. Perché come nasce un tappeto? A parte che se abbiamo tempo oggi, magari un'altra volta, vi faccio proprio vedere in 40 minuti tappeto come nasce, la sua piccola storia, i disegni come sono, i colori come sono, i telai come sono, una cosa un po' parte tecnica, però un po' dipende da te come vuoi formulare questa serata,
vediamo
come vuoi vedere questo. Vuoi già subito cominciare con questa piccola lezione, conferenza che generalmente nei diversi club live in Rotary sempre presentato, durerà 40 minuti,
perché no? Come vuole lei, come vuole lei, lei ha carta bianca. Oggi è lei padrone.
Dammi pure anche tu, poteva darmi del tu perché io sono scritto ormai da anni.
Allora ci diamo del tu. Bene, grazie.
Vediamo adesso cosa combina il nostro Roberto. La cartella non lo trovi? Devi andare nella cartella proprio della tessitura, penso che non sia qua. No, Royal Hand. Avevo una cartella propria delle lezioni che avevo messo io. Aspetta. Va bene, facciamo così. Io intanto, ecco qua, è arrivato questo. Video presentazione del Gallo. No, questa è presentazione del libro di Gallo. Vediamo un attimino come intanto. Non apre.
Intanto io qui le giro gli auguri che le fanno tutti, che ti fanno tutti, scusa, che ti fanno tutti gli auguri di buon compleanno.
Cosa che è nascosta per tanti anni, così una cosa, perché non ci ho mai pensato di arrivare a avere 20 anni. Mi ricordo 18 anni, col 18 anni è una cosa pazzesca, perché avere patente di guida, a 18 anni è una grande voglia, allora senza quel patente di guida, riuscire a guidare senza rubare all'autista di mio padre la macchina De Soto, che era parcheggiato davanti, poi mai una volta sono anche entrato in un pozzetto con la gomma, poi ho dovuto cambiare, diciamo. Però a un certo punto al mattino ti svegli, caspita, ma sono sul serio 80, allora sono proprio invecchiato. Sa anche gli altri dicono, guarda, veramente ne hai molto di meno, però 1940-2020 sono 80, niente da fare. Allora, forse Roberto non è riuscito ancora a aprire col...
Va bene, andiamo.
Guarda, che carino questo.
Qui però non so se non riusciamo a vedere però, perché la videocamera è lontana, quindi lo schermo non si vede bene, quello è un po' un problema. Magari più se a voce parliamo e spieghiamo, perché ho paura che col riflesso...
adesso...
Non si vede assolutamente, purtroppo no. Se a sapere, guarda, facciamo un'altra volta, facciamo una lezione proprio su questo.
Lasciamo a parte.
Facciamo un'altra volta. Adesso invece raccontiamo un attimo, appunto, parlando dei 18 anni. 18 anni che però eri ancora in Iran, non eri ancora in Italia.
Ti racconto come ho fatto innamorarmi d'Italia.
Ecco, questo qui io volevo.
Io avevo 13 anni, avevo un cugino quasi 23-24 anni e portava me e mio fratello Nase ogni tanto a vedere un film. Era appassionato di vedere film italiani. Quell'epoca erano Vittorio De Sica, non lo so, Silvana Mangano, Silva Coscina, tutte queste cose qua. Andando a vedere questi film, io di sera non dormivo, pensavo alla bellezza d'Italia, a queste donne, questi film, questa meraviglia di fasto italiano e vari. Sempre sognato venire in Italia. Tanto che tutti i miei cugini vari si sono trasferiti per studi in Germania, in America, Canada. Io niente, mio padre voleva mandarmi in Germania, ha detto no, Germania non mi piace, io ho scelto. Con il mio carissimo amico Masud siamo andati alla scuola italiana di Teheran, ancora mi ricordo, non era Pietro della Valle, era un'altra, era vicino ambasciata italiana, vecchia ambasciata italiana. Andavamo lì, studiavamo italiano, comunque siamo rimasti promossi e tutti e due siamo venuti in Italia. Prima evidentemente Perugia, perché dovevamo vedere un corso almeno di 3 mesi Perugia. Abbiamo finito il corso e poi abbiamo cominciato in giro di 15 giorni a fare un giretto in Italia. Ci avevano detto andare al di sotto di Roma? Assolutamente no. Sono no. Ce l'avevano raccontato, capisci? Allora abbiamo cominciato Roma, non potevo vivere perché aria, mi piaceva mancare il fiato, una specie di asma mi veniva con l'epoca. Abbiamo cominciato man mano ad andare a Bologna, non era mai una bella città, Firenze è una città molto vecchia, Italia 61 era uno spettacolo. Allora, arrivare a Torino, vedere Torino dal 61, niente, innamorarsi di Torino e rimanere a Torino, e poi conoscere mia moglie Enrica, 3 anni e mezzo di fidanzamento, dopo 3 anni e mezzo di fidanzamento ci siamo sposati. Che la cosa strana è molto bella quello che nel mio matrimonio non c'era nessuno, cioè quel fasto di nessuno. Figli di un industriale di Alessandria, Pasino, faceva il camion per conto di Fiat.
Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education too. Capella University's game-changing FlexPath format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program. So the faster you move, the more money you save. When you're ready, we'll be here. Visit capella.edu for a trial course at no cost to you. Capella University. Don't just learn, learn smarter.
Right now, switch your family to T-Mobile and get 4 lines for $25 a line with autopay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4 plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
E io ero senza nessuno, perché i miei in quell'epoca non potevano venire. Figura di fare una telefonata costava già un sacco di soldi, noi studenti. Sì. Come che cominciavo già io a lavorare. E poi racconta anche del lavoro, perché è abbastanza carino, per i tappeti che ho portato venduto. Poi come ho fatto a diventare quello che oggi sono diventato. Torino era una città bellissima, di là abbiamo cominciato ad andare all'università, a scriverci, dare ancora un altro esame nell'ospedale Molinette, che c'erano 2 o 3 medici, ci hanno fatto parlare tutti e due, ci hanno promossi. Abbiamo cominciato a studiare, andare avanti. Ma da dove comincia la storia dei tappeti? Questa è bella, importante. Fai vedere quel 2 che l'hai fotografato oggi per cortesia, per dire che non, che non si vede. E, allora, questione di tappeti è una cosa importante, perché mio padre ogni mese mi dava 80.000 lire. Però questa spedizione 80.000 lire arriva tramite Banco di Roma, mandava ogni 3 mesi, diventava 240.000 lire. Dividiamo la metà, diventa euro, no?
Sì.
A quel punto là vado nel 63, vado a Teheran per vedere i miei, mio padre mi dà soldi in tuman, erano 3.000 tuman. Mio zio, fratello di mio padre, mi disse: senti, non portare soldi, andiamo a bazar, io c'ho un amico che vende tappeti, compra qualche tappeto, porti di là, così vendi i tappeti. Io ho detto: boh, che idea meravigliosa. Siamo andati a bazar da questo amico di mio zio e abbiamo comprato 3 pardeghi, 3 tappeti ardevi. Il pardeghi vuol dire 2,40 metri per 1,40 metri tappeti da salotto, geometrici della città di mio padre. Arrivo a Torino, tappeti arrivano tramite posta, perché quell'epoca li mandavano tramite posta, e vado in dogana di Torino per ritirarli. Il funzionario li fa aprire, li guarda, fa un giro, due giri, comincia a muoversi la testa, dice: ma sono proprio belli. Beh, un studente in medicina, a un certo punto papà ha mandato tappeti, a un certo punto mi dice: io ne prendo uno, quanto? Io ho detto 240, perché in realtà tutte e tre le avevo pagato 240. Questo tira fuori assegno, fa un assegno di 240. Io ormai, visto che per male, per bene, come andato e poi i tappeti sempre aumentavano di prezzo, perciò non avevo derubato niente a nessuno, ero studente, avevo proprio bisogno di soldi. In quel momento il direttore della dogana scende dalle scale, guarda noi, sospettoso, viene vicino: ma cosa sta succedendo? Il funzionario dice: direttore, suo papà manda dei tappeti, uno studente in medicina a Torino, e io ho comprato uno. Il direttore guarda un po', dice: allora gli altri due li prendo io.
Quindi nemmeno il tempo di arrivare già li aveva venduti, già li aveva venduti. Cioè...
ragazzo mio ufficio, venga ragazzo mio ufficio, va bene, vado al suo ufficio, mi fa anche con una serie di 440 mila lire. Prendo questi due pezzi di carta in tasca, un po' demoralizzato, perché per me erano due pezzi di carta, 3 tappeti non li avevo. Vengo in Corso Marconi al bar dell'università, dove ci trovavamo con altri pochi ragazzi iraniani che eravamo a Torino. Quell'epoca eravamo 15-16 ragazzi, alcuni studiavano, molti studiavano ingegneria, architettura, in medicina solo io e Massu. E do il proprietario, signor Renzo, dico: signor Renzo, guardi cosa mi capita così così, adesso questi qui come faccio? Dice: guarda, mi chiamava già dottore, andiamo in banca mia. Insomma, siamo andati in Banco di Novara in via Madama Cristina, c'era in agenzia, c'è un direttore, capelli tutti bianchi, gli occhi azzurri con due baffoni così, viene avanti, saluta il signor Renzo del bar, proprietario del bar dell'università, e lui spiega, dice che è studente iraniano, papà manda dei tappeti, avevo mandato tappeti, bla bla bla. Intanto l'hanno comperato il direttore della dogana, mi apri un conto. Insomma, mi apre il conto in banca. Così comincio già a avere il conto. Il direttore dice: senta, ne parlo ancora con mia moglie, venga domani, le devo dire qualche cosa. Io domani vado in banca, dice: guardi, mia moglie ha detto se una di queste sere se ci portava un po' di tappeti a casa, così anche noi abbiamo bisogno di un po'. Ma sai, ma c'è, guarda, credimi, c'è un enorme amore per i tappeti, ma la gente,
questo, quindi però
a giallo rosso disegno, ma proprio piaceva il tappeto persiano, era un mito.
Quindi allora, tutto questo momento, però in famiglia non c'era nessuno che aveva una tradizione, quindi non era un'attività di famiglia.
Arrivo nonno materno in Caucaso, Caucaso. Io quando ero a Teheran avevo parlato con mio zio mi aveva detto: guarda, io so che c'è un Mahmud Molazadeh, che una volta era mio garzone in città di Ardebil, adesso è andato in Svizzera e poi anche a Milano, è diventato un grande commerciante anche di tappeti, vai a trovarlo. Io sono venuto, ho fatto un po' di ricerca, a quel momento non c'era niente, figurati, non c'era neanche vocabolario di italiano persiano, e poi ti racconto come andavano i figli. È una tragedia incredibile. Allora arrivo, trovo indirizzo, dico non c'è niente da fare, qui i clienti ci sono, la merce non c'è, io devo procurare la merce perché se no perdo anche clienti, finito tutto. Vado, affitto una macchina, uno di quelli 600 lunghi, come si chiama, il multipla mi sembra, vado a Milano, ci metto tre ore e mezza, non c'era ancora autostrada, arrivo a Milano, vado a questo qui, insomma sono a campanello, viene lui, apre la porta e dico sono Tahir Sabahi, nipote di Mirza Aleh. Allora fa così, mi prende in braccio, mi abbraccia, mi stringe, che piacere vederti, tuo zio, un grande uomo. Io ormai ero diventato miliardario a Milano. Allora dico che io sto studiando, eccetera, eccetera, lo zio ha detto che tu vendi anche un magazzino pieno di tappeti, 10.000 tappeti dentro, e mi disse, guarda, quello che hai bisogno, tutto è tuo, prendilo pure tranquillamente. A quel punto allora riempio la macchina, ritorno, la macchina di sera metto in garage, in quel momento anche non c'erano tanti lati, anche una volta mi hanno rubato la macchina con tutti i tappeti dentro, lasciamo perdere. Il giorno dopo vado a casa di questo direttore.
Direttore.
Ma a casa di direttore anche abbiamo piazzato, cioè ho piazzato 5-6 tappeti. Di là ho pensato, ma qui senza macchina non puoi vivere. Allora sono andato, ho comprato una Fiat, ero giovane ragazzo, ho comprato una Fiat Spider 1600 Pininfarina, colore grigio puro di Londra, interno in pelle rossa, con quelle poi andavo all'università, figurati, giovane, orientale, bruno, non come adesso, tanti capelli, la figura di 23-24 anni era diverso. Intanto ero anche fidanzato con la signora Enrica, signorina Enrica a quell'epoca. Allora niente, la macchina ha facilitato molto il lavoro, cominciate poi ad andare a cambiare la macchina dopo un anno, perché la macchina non potevo con quella andare in giro. Anche una volta ho fatto un giro, sono andato in Sicilia, a casa di un mio amico, professor Corbino, la macchina piena di tappeti, sono arrivato a Napoli. A Napoli arrivando ho fatto benzina di notte nel mese di febbraio e non c'era autostrada. Allora a un certo punto domando da benzinaio per andare in Sicilia, mi dice di qua. Esattamente mi ha fatto della strada contraria, sono arrivato nel parte centro Italia, non so come si chiamava, dietro questo camion con mezzo metro di neve, io la macchina piena di tappeti, già avevo anche spedito per ferrovia due balle di tappeti a casa di questo professore. Vai di notte dietro questo camion, comunque sono arrivato a un certo punto e davanti un albergo mi sono fermato per dormire, non potevo evidentemente lasciare la macchina e andare a dormire all'albergo, dovevo raggiungere destinazione, Siracusa. Allora mi sono azzardato, sono entrato in questo albergo, c'era portinaio domandato se c'era qualcosa da mangiare, figurati, da mezzogiorno del giorno prima non avevo mangiato niente. Sono di quel pagnottino grosso così, molto per i casarecci lì davanti, ha detto no, quest'ora tutto, che ho detto senti, mi puoi vendere un pezzo di tuo pane? Lui generosamente mi ha dato un po' pezzo di suo pane, ho comprato anche una Coca-Cola di là, era la cena forse più buona della mia vita.
Immagino.
Con quel freddo d'inverno. Verso mattina e poi ho cominciato a camminare, la neve ormai cominciato a sciogliersi, sono arrivato verso traghetto e poi verso pomeriggio era già a Siracusa. Via Salsa numero 12, me lo ricorderò benissimo perché genitori di questo professore, persone favolose, dei siciliani doc, avevano già svuotato salone per me. Il giorno dopo siamo andati in ferrovia, abbiamo preso le balle di tappeti, hanno sparso voce. Una settimana ero di ospite, ho venduto tutti i tappeti, avevo tanti di quei soldi, assegni e vari, insomma la macchina poi era piena di meloni, di arance, di mandarini, perché i ragazzi giovani che poi festeggiavamo di sera mi portavano in giro, facevano festa per me, riempito la macchina sono ritornato a Alessandria e poi ho lasciato una parte della famiglia di mia ex moglie e poi e via. cosa diciamo un pochettino come è funzionato tutto e poi magari come girava Italia, come girare quel 1960-65, com'era. Vado a cambiare la macchina, agenzia dove vendeva l'auto, parlo con il tizio, signore molto distinto per me, quell'epoca era anziana, magari aveva solo 55 anni, io avevo 25 anni, 24. Parlo, avevo un catalogo sempre come fotografato da me. Quel signore dice, guardi, è da tanto che stiamo pensando di comprare tappeti, perché stasera non viene da noi? Vai di là di là, vendi dei tappeti. La signora dice, mia sorella, Aliano Dasti, la moglie medico di condotta, telefona anche loro, dicono vogliono tappeti. Andiamo di là, marito e moglie cominciano a litigare. Perché il medico voleva comprarsi due Nine, e l'avevano già uno dato, 700.000 lire. La moglie voleva invece comprarsi la mucca, perché si era innamorata di mucca per latte. Comunque, di queste storielle qua, se racconto tu interrompi, mi interrompi.
No, ma io quello che volevo chiedere è, cioè, in Italia effettivamente allora il tappeto, soprattutto il tappeto persiano, era molto molto apprezzato, no? Cioè, ma di base, perché, forse la domanda è stupida, perché in Iran il tappeto è così importante? Perché c'è una cultura del tappeto?
La cultura del tappeto. Vedi, tu devi pensare a una cosa importante. Un iraniano, per un iraniano, la casa composta di tappeto, nell'eredità prima cosa è il tappeto, nel matrimonio prima cosa che si compra è il tappeto, la casa si fa iniziando con il tappeto. Ecco perché si dice la Persia è la culla del tappeto. Importante quello. Di tutte le poesie, tutte le cose, tutta la cultura. Perché noi praticamente non abbiamo dipinto molto, abbiamo detto molte poesie, abbiamo creato dei tessuti, abbiamo creato dei tappeti. Quell'espressione artistica in noi popoli orientali e spesso nasce sul tappeto. E poi non dimenticare un fatto territoriale. Perciò ogni zona ha la sua tradizione, ha ogni zona i suoi colori, ogni zona ha i suoi disegni. È una cosa, tu che poi conosci bene Iran, sai come per esempio, come può girare. Importante è quello.
Infatti tanti italiani quando vengono in Iran riconoscono i luoghi, quando diciamo andiamo a Nain, tutti capiscono, ma Nain è un tappeto, è un tipo di tappeto, oppure lo Shiraz, cioè sono già nomi che effettivamente noi conosciamo forse prima come tipo di tappeti che come luoghi.
È ambasciatore dell'Iran, la gente conosce tutti questi nomi dei villaggi, guarda che pazzesco, Abargu. Parli con la gente e dice Abargu, ma è un villaggio sperduto. Quando parli di tutti questi villaggi, villaggetti con nome dei tappeti, vedi che la gente ha un certificato, un nome, un identikit in mano. È bellissimo è questo.
Ma il tappeto in qualche modo è legato al fatto che l'antica identità...
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
Da iraniana era un'identità nomade, quindi la casa era riempita dal tappeto perché magari non c'erano molti altri oggetti da mettere nella casa. È questo il motivo o no?
È una domanda esatta, una domanda molto bella, anche perché vedi, il nomade non aveva dei mobili, il mobile non poteva trasportare con cammello, con mulo, con asino, con cavallo. I mezzi del trasporto di nomade era un cammello che poteva caricarsi di una tenda. Portata di un cammello era 150 kg. Un cammello poteva portare una tenda nomade come turkmena, come un nomade di quelle, diciamo, o in quelle tende rotonde, che con tutti i suoi, diciamo, bastoni vari pesa quasi 150 kg. Quel cammello maschio è il portatore della casa, diventa la camion di trasportare la casa. E poi le cose che ci sono dentro, tutti quanti sono fatti di tessuti. Se vediamo Corgin, le stacche da trasporto, i famosi zaini, tutto questo veniva fatto tessuto, non solo da tappeto, perché noi parliamo di tappeto in linea generale. Però tappeto, cioè, ti racconto così, abbiamo noi tre elementi. Uno è l'ordito, i fili lunghi che fanno frangia. Uno è la trama o le trame, generalmente sono due o uno, qualche volta tre o quattro. Ma mezzo questi qua vengono poi inseriti i nodi. Quando i nodi vengono inseriti, che poi crea il vello. Tu cosa calpesti? Tu calpesti il vello che diventa tappeto, se no diventa kilim. Mio libro kilim, per esempio, questo è il mio libro kilim del Caucaso. Okay? Questi sono dei tessuti piani, perciò sono morbidi, sono dei tessuti con diversi disegni vari che qualche volta servono magari per coprire masserizie, qualche volta magari si fanno come coperta da cavallo, si fanno come appoggiare le cose dentro, mettere dei giagin, magari mettere dei materassi vari dentro, avvolgerli assieme. È una quantità di cose che praticamente serve per sotto la tenda. E poi tappeto, anche mezzo i nomadi, viene fatto con una tecnica diversa. Perché noi abbiamo il telaio, diciamo, verticale. Ma telaio verticale viene utilizzato generalmente dai nei villaggi o nei laboratori di città. Ma telaio orizzontali vengono generalmente utilizzati dai nomadi. Perché? Perché è facile, non hanno due subi laterali. Allora con il subio sotto e sopra possono arrotolare tappeto ancora non finito, perché non si dice a nomadi, guarda che tu non parti questa settimana, partirai prossima settimana. Una popolazione di 54.000 persone che assieme creano tribù nomadi Qashqai, dammi i nomi del tipo di Qashqai, ok? Fanno nomadi Qashqai. Ecco, questo è il libro che è uscito in Persia poco tempo fa,
bello,
in lingua Qashqai. Ok?
Sì.
Questo qua, quando arriva il momento che deve partire, ogni gruppo di tribù deve partire in quel giorno esatto, mattina all'alba, perché sono itinerari, come autostrada. Ognuna ha una sua strada per raggiungere da parte invernale estiva, dall'estiva invernale. Ognuno ha un luogo ben esatto dove deve mettere giù la sua tenda. Allora il tappeto non finito non è che aspetta te perché deve finire, certo, poi parte. No, l'uso del telaio è tale che viene avvolto e viene preparato, messo sul cavallo o cammello o l'asino e si trasporta dove poi arriveranno di nuovo, metteranno per terra e cominceranno a lavorare. Ecco perché i tappeti tribali generalmente sono soffici, sono anche più morbidi.
Hai anticipato una domanda che aveva fatto Marianna, che chiedeva appunto c'era una distinzione tra produzione di artigiani stanziali e artigiani nomadi. Perfetto, quindi tu hai anticipato una domanda, ecco, questo è importante. All'Italia, in tutti gli altri paesi, perché poi nel curriculum c'è tutta una serie di conferenze, di convegni in tutto il mondo. Io ricordo anche una volta, la prima volta che venni lì al Galibath, eri in partenza per il Giappone, se non sbaglio, quindi veramente tutto il mondo.
Tokyo, 15 giorni, un corso è stato molto bello, molto intenso, non me lo dimenticherò mai. Ha avuto un grande successo, una grande ospitalità ha avuto in Giappone, anche sono stato ospite dell'ambasciatore italiano a Tokyo, e l'ambasciatore dell'Iran a Tokyo ha dato una festa in mio merito, e c'è onore, circa c'era un centinaio di persone invitate in quella sera per cena. No, devo dire di queste cose, poi conferenze cosa vuoi? Conferenze ho tenuto in tutto il mondo, perché sono uno dei trentina di membri internazionali ICOC, International Committee on Oriental Carpet, che praticamente nasce nel 1974 in merito di Robert Pinner, grande pioniero, diciamo, di questa materia, quale ha avuto idea di creare prima conferenza mondiale a Londra e successivamente ha fatto nascere la rivista Hali in società con le persone, ha dato alla vita a questa serie di conferenze internazionali che ogni 3 anni venivano e vengono ancora tenuti, una volta in Europa, una volta in America. E poi ci sono in mezzo qui delle conferenze, diciamo, regional conference, che vengono tenute in diverse parti. E in Iran è stato 24-25 anni fa, prima conferenza che ha diretto Robert Pinner, e poi la seconda conferenza l'ho diretto io in organizzazione. Erano ospitati anche di americani e vari, mi dispiace, nel grande hotel di Teheran, dove americani erano ospiti, proprio lì sopra c'era un manifesto scritto "La morte in America". È un po' vergognoso. Poi tu conosci bene,
certo,
che comincia a tramare sopra. E così, e poi conferenza in Kirghizistan, ho fatto perizia nei diversi musei del mondo, a Baku, nel museo di Gorgestan, in America abbiamo tenuto conferenze un po' dappertutto, ho diretto una sezione di conferenza ad Istanbul, insomma ho fatto tanto per arrivare a 80 anni, devo dire in questi 59 anni veramente ho fatto tanto. Qui mi ricorderò conferenze a Baku.
A Baku, ok. C'era una domanda, la nostra amica Vera qui ci chiede: perché l'annodatura fitta del tappeto persiano è detta turca?
No, non è, noi generalmente, vedi, avevamo prima diverse tipologie dei nodi, tipo spagnolo, un nodo sole, vari. Però annodatura generalmente sui tappeti, cominciando anche dai tappeti persi, quindi il secolo avanti Cristo, sono due modi. Il modo simmetrico, ho detto turco, il modo asimmetrico, ho detto farsi. Il modo simmetrico è quello che la lana viene, diciamo, prende due parti di orbito, e da mezzo di queste due si tira fuori il filo e poi taglia. Invece quello, diciamo, asimmetrico, lascia uno libero, fa l'occhiello al primo, gira d'intorno all'altro, tira e poi fa. Però potresti farmi una domanda: ma allora quell'altro è più forte? Sì, da un punto tecnicamente anche Gashkai, che usano quello, diciamo, tipo persiano o asimmetrico, però quando arrivano nei lati, perché è tappeto molle, usano quello del metodo simmetrico. Questa tecnica cambia zona in zona, proprio uno dei metodi di conoscere la qualità di tappeto. Tu non puoi andare, non lo so, una parte di tappeti di Rhein o tappeti magari Sarug con il nodo simmetrico. Non esiste. Se c'è, e non lo è.
Tanto sono tante persone che continuano a fare gli auguri. Qui Michele Campanaro, augurissimo, il maestro Sabai, è sempre un piacere ascoltarlo. Tantissime persone che stanno credendo. Io volevo far vedere adesso delle immagini, così anche un po' a caso, che ce ne ho tante, me ne avete mandate tante, ma magari poi commentiamo, così diciamo dove siamo, di cosa parla. C'è questa immagine che a me piace tanto.
Ah sì, queste sono in mezzo ai Qashqai. Una festa che mi hanno accolto. Allora c'è la musica locale che stanno suonando dopo un terremoto. Allora le donne mi hanno invitato a ballare, non numerose, di queste cose qua.
Molto bello, sì. Qui sono anche altre foto mezzo dello stesso viaggio, forse presa questa, o comunque.
Aspetta,
in zona...
questo che cos'è? Ecco, questo è molto bello. Questo mi trovavo dopo il terremoto verso parte meridionale della Persia, sempre in mezzo a Roma di Qashqai, dove è il mio guida, un ragazzo molto simpatico, mi ha accompagnato con Jeep, e siamo arrivati lì e mi hanno detto in questo villaggio qua che la più brava tessitrice di questo villaggio qua è una ragazza, si chiama Goli, vuol dire
fiore.
Aspetta che andiamo a chiamarlo, che ha finito un tappeto, lo porta. Questa ragazza arriva a un certo punto, arriva davanti a me, apre una specie di passatoio a 60 centimetri per 2 metri, me lo srotola davanti così brutalmente, me lo butta davanti, e io guardo, dico, beh, tappeto è bella quanto come te, quanto vuoi. Mi dice, non è in vendita. Allora cosa facciamo? Perché me l'hai portato? Cioè, no, io voglio che tu mi sposi. In quel momento mi ho fatto ridere come un matto, perché l'avrà avuto 17 anni. Comunque non c'è stato verso, ha detto che non me lo vendeva se non la sposavo. Lasciamo perdere, dopo quel mandato, comperato, pagato, finito. Però è rimasto un ricordo molto bello, perché noi abbiamo riso, penso, ancora per un paio di ore, quando con l'autista guida ritornavamo, solo ridevamo questa scena. Sai che abbiamo mangiato una minestra molto buona fatta da loro con delle verdure, i semi raccolti intorno ai loro campi, evidentemente lì si fa in una specie di un vassoio grande e poi tutti mangiano con cucchiaio e stessa cosa qua.
Certo.
Disinfettate, non disinfettate, queste cose qua, no? Si mangiano tutti e nessuno però si ammala e nessuno però muore per queste cose qua.
Vabbè, certo.
Però ti racconto una cosa che mi ha fatto piangere. Vuoi sentire o no? O ti basta già così?
Certo. No, voglio sentire.
Vuoi sentirmi anche piangere?
No, non per il piacere di sentirti piangere, perché immagino sia una cosa bella, sia una cosa importante da raccontare.
Meridionale, con un gruppo, anche con un amico americano che era venuto per comprare, ordinare dei tappeti, con la nostra guida eravamo un gruppo di 5 persone, contiamo da parte della regione Kirma Meridionale mattina alle 4 partire per arrivare a Kirma. Arriviamo verso le 5:30 ancora.
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take 2 tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take 2 tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
Chiara, arriviamo a un grande laboratorio della tessitura. Con il grande laboratorio della tessitura entriamo. C'erano stati 50 telai, era proprio un grande ambiente del tessito, dei famosi tappeti Kirman, che è il mio penultimo libro. Fammi vedere il libro di Kirman per cortesia, che è uscito da poco, sempre in farsi in inglese, poi il libro di Kirman è uscito anche in italiano tempo fa. Entrando dentro, a un certo punto vedo telai vuoti, perché era Ramazan, era mese di digiuno. Tutti i telai quasi erano vuoti, uno o due tessitrici, tessitori qua e là stavano lavorando. Però davanti, 2 metri distante da me, vedevo una ragazza giovane con un bambino che avrà avuto 2 anni, con la testa sul ginocchio che dormiva, e poi l'altro nel grembo che stava succhiando latte, lei con le dita stava intessendo il tappeto e stava intessendo la storia. Ora io non sono riuscito a trattenermi, sono uscito fuori, mi sono messo a piangere per la bellezza di quest'arte, che con questa difficoltà, con questo amore, con questa necessità viene tessuto. Nel libro di Kirman ci sono dei aneddoti molto carini. Non abbiamo tempo, perché non possiamo nemmeno farti vedere le fotografie.
Va bene, ma
delle cose stupende da farvi vedere. Per esempio, ci sono racconti di Marco Polo. Marco Polo quando arriva con la sua fidanzata, diciamo la figlia dell'imperatore della zona, arriva che lo porta, fa passare un ponte, e poi dire arriva, porta in un posto dove entrano da una porta molto bassa, dove devi abbassarti la testa per entrare. Le porte addirittura erano basse per due ragioni: per non far entrare caldo, e poi era per rispetto. Tu entravi con la testa bassa in una casa. Tu questo lo sapevi?
No, non lo sapevo questo. No, sapevo del caldo, il caldo sì, ma non sapevo perché.
Con le case dei villaggi è basso, perché tu non entri con la testa alta, con orgoglio, tu con furutan, con la testa bassa, che entri in casa e rispetti, e loro ti ricevono con grande onore. Allora, entrando lì, vide per terra seduto un vecchio che con un pezzo di bastone sta sulla terra facendo dei disegni, e poi sta cantando. Canta un disegno. Quel disegno che sta cantando, poi di fronte vedo una serie di ragazzine seduti sulle altalena, tipo con le corde, che stanno con le loro manine piccole intessendo di tappeto. Marco Polo domanda alla ragazza, dice: ma oggi come mai lavorano? Non è giorno della festa. Dice: no, loro sono gli armeni, loro arrivano dalla Georgia, perché era l'epoca della Georgia che è conquistato dai rei safavidi. Questi erano praticamente figli di quelli che l'avevano preso in ostaggio, l'avevano portato. Le ragazze più giovani, che avevano le mani, le dita più sottile, lavoravano i tappeti più fini. Comunque, se ti capita, non è adesso il libro di Kirman, perché ne avevo tre copie di libro di Kirman. Arrivato qui, console iraniano, ha portateli a tutti. andata a regalare, uno al direttore della Camera di Commercio, uno è regalato alla sindaca e l'altro al nostro governatore, che però non è riuscito a vedere se l'ha portato in Milano e ritornerà. Adesso non ho neanche uno.
Vabbè, ma importante è sapere, tanto
la cosa
rimarco sì.
Che oggi è uscito Royal Hunt, la caccia reale. La caccia reale è uscito oggi, proprio la data di uscita è oggi.
Perfetto, coincidenza perfetta. Sì.
Questo libro qua, meraviglioso, stupendo, frutto di anni di mio lavoro, che una certa copia l'abbiamo messo in vendita, copertina 130 euro, ma amatori, ai persone che si affretteranno per comprare, anche con la consegna gratuita, li metteremo a 90 euro. Perciò se qualcuno vuole, poi mio Facebook, vedere il libro, puoi sfogliare lì dentro.
Tanto trovate tutto, poi se no vi giro io tutti i contatti. Tanto guarda, ricevi già i complimenti, qui Gaudia stasera litiga col marito perché ha scritto: Taher ha 80 anni, ancora un bell'uomo, ecco perché la ragazza voleva sposarlo. L'ho incontrato una volta a Roma in occasione della cena all'Hotel Parco dei Principi. Qui sai, qui si creano anche queste cose, qui questi complimenti che ti fanno.
Però, una cosa che l'avevo nascosto per tanto tempo era proprio, diciamo, la mia età e la mia paura. Ma la mia paura è servita a quello che ho continuato a correre in questi anni. Perciò non mi sono mai fermato, proprio di paura di invecchiare. Adesso sono invecchiato, però mi fa molto piacere, perché ho compiuto molte cose sa ancora che se vedi il libro te l'ho mandato in prima pagina, la mia storia, se sì. L'hai letto, ce l'hai sotto.
L'ho letto, l'ho letto.
Con la mia lettera abbastanza carina. È frutto di sacrifici, di amore, non anche sacrifici, perché quando ami, sacrificio non conta. Senti, di notte ti sveli con quel pensiero, ti viene in mente e dici, ma com'è possibile che questo tappeto del Museo Paul di Pezzoli abbiano diviso in 7 parti? Ma come mai? Sì, cari miei, capito una volta, per capriccio, qualche cosa, venivano tagliati. In questo libro ho portato anche un capitolo per questo. Tappeti sacrificati, perché tappeti venivano sacrificati? Un'opera d'arte poteva anche essere tagliato a pezzi, sì, come l'abbiamo già questo tappeto. Questo tappeto qua è il primo tappeto persiano del 1522-23, periodo del re Ismail, con la firma importantissima del Ghiyasuddin Jami. Chi era Ghiyasuddin Jami? Un calligrafo, un miniaturista, che l'aveva fatto questo disegno, la caccia di Royal, caccia reale. Ma se guardi in 4 parti di così, in ogni quanto, ci sono 7 cacciatori. Cosa sono questi 7 cacciatori? In questo libro tu puoi leggere e meravigliarti la storia persiana, la storia di caccia, la importanza di caccia qual era. Ogni uno di questi principi era vestito in un modo. Non posso fartelo vedere tutto, perché non abbiamo già detto che nello schermo non si poteva vedere. Però ogni principe, non so se vedi o no.
Sì, beh, si vede abbastanza, si intuisce.
Vestito in una maniera. E poi ogni cavallo aveva un colore. Ogni coperta da cavallo era fatta in una maniera. Tutti questi da dove arrivavano? Arrivavano dai famosi disegni delle miniature.
Che meraviglia. Bellissimo.
Ma come mai su questo tappeto qua c'è scritto una firma che nessuno sinora è riuscito a trovare? Ghiyasuddin Jami. Ma Ghiyasuddin Jami non esiste come miniaturista. Però io ho scoperto chi era Ghiyasuddin Jami. Era famoso calligrafo miniaturista, ma non si chiamava Ghiyasuddin Jami. Si chiamava Ghiyasuddin Ali Jami. E me lo puoi dire perché non l'ha messo completamente il suo nome sul tappeto?
Non lo perché? Sai? No.
Perché Ali, chi è Ali?
Imam Ali.
Allora, è il nome del Ali, che è primo imam dell'Islam
sciita. Prima degli sciiti. Ecco perché.
Scoperta alle 2:30 di notte, faccio un salto dal letto, non riuscivo a cantare, non posso per diabete bere una bottiglia di champagne, però era una bella scoperta.
Beh, certo.
Altri 6 scoperte su questo tappeto qua. 6-7 elementi su questo tappeto mai nessun studioso è riuscito a scoprire, io ho preso. La testata e il fondo di questo tappeto che ho orditi erano in cotone, ma guarda, una parte di sopra, una parte di sotto, 20 centimetri, sono in seta. Ma perché in seta? Perché un tappeto come questo, solo per disegnarlo ci hanno messo, caro mio, 1 anno e mezzo. Per intesserlo ci avranno messo 4-5 anni. Non un tessitore, l'hanno lavorato almeno 7 tessitori.
Ogni lavoro enorme.
Tappeto qua, ogni angolo di questo tappeto qua ha lavorato un maestro. Vedi? Adesso te lo faccio vedere un attimino. Ogni parte ha lavorato un maestro. In mezzo c'è stato un altro maestro, l'altra parte c'era un altro ancora maestro. Vedi?
Mm-hmm.
Qualcosa vedi, sì?
È bellissimo. Sì. No, vediamo.
Perché quando si iniziava da una parte, un maestro davanti, a fianco suo, l'aveva un apprendista. L'altro maestro aveva un'altra apprendista. L'altra parte c'era un'altra, ogni maestro era circondato da un apprendista. Maestro intesseva, aiutava a segnare il disegno a fianco, e l'altro a fianco riempiva il vuoto. Non so se mi capisci o no.
Sì. Perché,
in mezzo andavano 7 rossi, a fianco un giallo, in mezzo andavano 3 altri gialli. E così si componeva, creava il disegno, nasceva il disegno. Ma apprendista era controllato dal maestro a fianco. Immagina 3 maestri importanti seduti vicino a questo, con 4, almeno 4 apprendisti per tempo di lavorazione. Ma questo tappeto come mai? Come mai si trova in Italia? È un altro enigma, non lo sappiamo. Non si sa come. Era un regalo di chi era. Si dice nella storia che questo tappeto è stato portato dall'Inghilterra in Italia per una mostra e poi non si è stato mai restituito. Beh, non abbiamo dei documenti. Questo tappeto si è trovato nel Vaticano dell'epoca, diciamo, dopo e poi è stato passato al re. La regina si è innamorata di questo, l'ha fatto restaurare a lavorazione Gobelin, perché i pezzi non c'erano. E poi pochi anni fa è stato in un'asta di Cressis trovato un pezzo. Mi hanno invitato di andare a vederlo. Il suggerimento era questo, che questo andava poi posato sopra. Tappeto bellissimo, Davide. La storia essenziale del tappeto persiano, perché il più antico, questo più antico del tappeto di Ardebi, tappeto famoso Sheikh Safi. Perché c'è una discussione sulla datazione di questo, ma poi Herman e io tutti e tre siamo d'accordo che quella scritta che c'è sul cartiglio riguarda 1522-23. Se hai delle domande da fare.
Sì, ci sono delle domande qui dei nostri amici. Franco, per esempio, chiede: è vero che in un tappeto persiano si fa sempre volutamente un nodo sbagliato?
Guarda, scaramanzia è un mestiere del tessitore. E si può mettere, facciamo un esempio, famosi tappeti leone di Gashkai. Io ho fatto una bellissima mostra su questo. Tu vedi questi leoni, mi hanno domandato, ma come mai questi leoni hanno, alcuni hanno la coda girata in su, alcuni coda in giù? Lo sai perché?
No.
Se una arrivava una ragazza, diceva che mandava la madre, la sorella, le zie, chiedere la mano per sposarsela, la ragazza doveva pensare. La ragazza, per dare una risposta, non aveva mica telegramma, era analfabeta, lettera, poteva mica portare 2 pecore. No, il suo modello meraviglioso di dare una risposta era fantastico. Cominciava a intessere un tappeto. Se il ragazzo gli piaceva, la coda del leone era in alto. Se diceva no, ragazzo, lasciami in pace perché proprio non mi piace, la coda del leone era in basso.
Beh, però doveva aspettare un po' questo ragazzo, quindi, per avere la risposta. Comunque.
Il tempo famoso, guarda, questa quarantena usava
40,
anche mezzo ai nomadi, 40 giorni per dare una risposta.
Il 40 dalle parti vostre è un numero importante, perché ogni volta sempre 40, così come Arbain, così come sempre 40, c'è L.
Anche quando muore qualcuno si fanno,
esatto, dopo 40,
terzo giorno, settimo giorno e quarantesimo e poi l'anno.
Certo. Marianna ci chiede, anzi ti chiede, i rari tappeti firmati recano quindi la firma di chi ha realizzato il disegno?
No. La firma, famoso cartiglio, potrebbe avere alcuni sensi. O qualcuno l'ha ordinato, o per qualcuno è stato fatto, o qualcuno artefice di averlo fatto. Allora, non è che tu trovi una firma. Qualche volta anche la firma può essere falsa, potrebbe essere un'imitazione, come la datazione di un tappeto. Metto una data, analfabeta, comincia a fare. Tu guardi alcuni momenti, vedi, dalla parte destra si può leggere, da parte della sinistra è uno specchio, perché ha voluto scrivere, ma non essendo analfabeta l'ha imitato, l'ha fatto esattamente, ma è venuto contrario, perché
no,
di destra legge quella di sinistra in testa. Perciò no.
Incredibile, E Tiziana Buccico ti saluta, dice: caro Antonello, puoi fare gli auguri e dare un abbraccio virtuale al carissimo Taher Sabai.
Grande donna, grande rispetto per questa donna che tra pochi giorni avrà anche lei il suo compleanno, perché è un
mondo sì.
Con la coda in alta, però è una dichiarazione feroce dappertutto con lui, con Carlo, che è una carissima persona.
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
Sì, sì, sì.
Veramente mi mancano ogni volta che li vedo con molto, molto piacere.
Mi dispiace, Elena,
che non abbiamo potuto mettere in funzione tutta la parte coreografica di questa nostra chiacchierata.
Beh, ma lo rifacciamo a settembre, rifaremo un'altra lezione.
Mettiamo su uno schermo, trasmettiamo sullo schermo, con lo schermo si può benissimo vedere.
Benissimo. Okay? Qui Elena dice: bisognerebbe che negli istituti d'arte si tenessero le lezioni dedicate a quest'arte non inferiore alle altre.
Ma guarda, io ho cominciato di farlo, ancora lezioni anche sono pronti, soltanto sai qual è il problema? Abbiamo finito un'epoca, abbiamo finito un periodo che c'erano dei uomini e donne entusiasti di studiare, di fare, grandi studiosi ci sono stati in Europa, in America, nelle conferenze internazionali c'erano dei finimondo, dei papers da non finire, dei discorsi da non finire, ricerche da non finire. Adesso i giovani ne abbiamo pochissimo, non ci sono giovani. Non lo so, sembra che qualche cosa che sia esaurito, ma il tappeto non è morto, perché quando le pecore moriranno non ci saranno più, anche il tappeto non ci sarà. Ma finché ci sono le pecore che produrranno le lane, e noi avremo i tappeti.
Bene. Bene. Beh, bella riflessione. Io volevo stato a far vedere qualche altra foto. Questa è una foto.
Latif Karimov, bellissimo, bellissimo. Ecco. Latif Karimov, professor Latif Karimov, il mio maestro dei tappeti caucasici. Siamo a Baku, ancora nel cortile, dove mi stava spiegando questo mafrash, contenitore dei oggetti che qui riempono e poi caricano da una parte all'altra sul mulo per trasportare. Il vecchio leone.
Questo invece è un'altra foto, secondo me bellissima.
Dove ci sono seduto io, perciò vedete. Qualcuno quando viene a Torino si ricordi di passare e di visitare, siamo aperti a ricevere tutti coloro che sono appassionati di tappeti.
Questa è una cosa che io dico sempre, perché io l'ho avuto la fortuna e il piacere di venire, era nel 2009, mi ricordo era un sabato mattina, è una visita bellissima, è un posto centralissimo a Torino, ma è veramente spettacolare, è un museo che...
3 minuti da Porta Nuova.
Sì, 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 sta proprio uscendo dalla stazione, non vi potete sbagliare, infatti secondo me dovrebbe essere una cosa da mettere in tutte le guide della città, perché è una cosa bellissima da vedere a Torino. Tiziana ti ringrazia per la coda in alto, dice per quello che hai detto.
Ogni 6 mesi cambiamo la mostra. Adesso nell'altra sala sotto del 38 abbiamo una mostra dei tappeti a pelo lungo, una mostra molto piena. Sono dei tappeti a pelo lungo, tappeti persiani tipo gabbè, tappeti georgiani, tappeti marocchini e tappeti, non mi ricordo l'altro, comunque, da vedere. Venite a vedere, venite a imparare, venite a guardare cavò, venite a conoscere cosa sono i disegni dei tappeti. Ecco, un disegno di tappeto, visto che non abbiamo niente, uno degli elementi
che bello
non nasce. E poi abbiamo Vaghire. Vaghire sono dei piccoli tappeti che l'hanno fatto le donne capaci di disegnare piccoli elementi, che poi quei piccoli elementi sono stati a un certo punto ripresi dalle ragazze più giovani, hanno cominciato a intessere i tappeti grandi. Venite a vedere, non perdete nulla, imparate molto.
Benissimo.
Il mondo del tappeto è un mondo affascinante, un mondo che io dico sempre una frase: non so se il tappeto si è innamorato di me o io mi sono innamorato del tappeto.
Non ho sicuramente una però risposta. È un amore corrisposto comunque, visto che comunque dura, è un amore che dura da tanto tempo, quindi probabilmente è semplicemente un amore corrisposto da tutte e due. Quindi
devo precisare riguardo di questo ancora una cosa. Mi prendi per cortesia, ti adaio di Ades. Io ho un nipotino che adesso è un nipotone 1,92 m alto. Ates.
Io qui ho una foto, tra l'altro, questa è di qualche anno fa.
Anche Tiziana.
Qui è una foto di qualche anno fa.
È mia figlia con mio figlio. Mia figlia, ecco, piccolino qui che già la lingua fu.
Qui a Tesce c'era qualche anno e molti centimetri in meno.
Quando aveva 6 anni, vedi questo telaio?
Mm-hmm. Vedi questo? Okay.
Sì. Quando aveva 6 anni, questo ragazzo, io giorno dopo stavo per partire per l'Iran. È una cosa istintiva, non è che puoi amare il tappeto, dici io da questo momento amo, o ami o non ami. Come è andato, amore? Domani non novate, cosa vuoi che ti porti? Beh, dentro di me dice magari dirà un po' di pistacchi, qualcosa. Piccola aveva 6 anni, mi ha guardato e mi ha detto: nonno, mi porto un telaio, voglio fare un tappeto. È fatto così. Io ho portato un telaio, ha fatto un tappeto. E successivamente a 11 anni mi ha ripetuto la stessa cosa per un tappeto più difficile. E di quel tappeto più difficile ormai gli ormoni cominciavano a agitarsi, ne ha fatto un pezzo, l'ha lasciato, perciò anche aveva ragione. Comunque ancora adesso, qui dentro si interessa di miei libri, si interessa di tappeti, si interessa di andamento, unica persona veramente di cuore interessata. Come ho fatto io? Io ho detto, mio nonno a Imbaku aveva lavoratori di tappeti, era innamorato di tappeti. Mio padre sa anche faceva industriale di frutta secca, come albicocche, come uvetta vari, esportava in Danimarca, in Germania, però amava i tappeti, la nostra casa era piena di tappeti meravigliosi di Kirman. La mamma racconta quando piangevi, ti buttavo sul tappeto di Kirman, cominciavi a giocare con i fiori, poi mi disse: ma lo sai che prima di parlare con me hai parlato con il tappeto? Io ci credo. Giocando con il livello del tappeto di fiori, istintivamente mi ha portato verso quello che oggi sono. 56 in esami, in 3 facoltà. Però cosa sono diventato? Tra virgolette, un tappettaio, un studio, un professore. Non so come sono diventato. Sono diventato uno che ha capito il tappeto, ha amato il tappeto, ha pianto seduto vicino a tessitrici, ha guardato, ha ammirato l'opera d'arte, vedendo ogni volta che si feriva un dito usciva fuori un goccio di sangue. A proposito, c'è un bellissimo libro da leggere, non so se avete letto o no, Sangue dei fiori, nome dell'autore, una persiana, vive in America, non mi ricordo, è un bellissimo libro, racconta la storia del tappeto, la storia di questa ragazza. Se vi capita andate a comprarlo, non è che faccio propaganda, ma
lo cercheremo.
I fiori dei tappeti, proprio parla di questa ragazza, del tappeto, come nasce, come ha amato, come ha fatto questa ragazza arrivare. Quanto tempo abbiamo?
Abbiamo pochi minuti, ma se ci sono altre cose da dire, diciamo, ci siamo.
Racconto un altro episodio che ha abbastanza. Un giorno in un villaggio c'era una ragazza molto tosta, una brava intessitrice del tappeto, unica figlia, e a certo punto aveva visto, sentito che c'era in un villaggio lontano un altro maestro tintore. Prende il suo asino e comincia ad andare senza dire niente al genitore. Raggiunge a questo tizio qua, domanda, dice: ma quel giallo oro, spighe di grano, definiamolo così, me lo insegni come fai? Maestro, gli dà la ricetta. Snaffellano selvatico, prendi un po' di curcuma, bla bla bla, li mescoli, li fai bollire, eccetera, metti la lana lì, la ragazza ritorna tutto contenta, intanto prende un sacco di botte da padre e di madre, perché da mattina non sappiamo dove. Questo non fa parte, questo fa già parte del gioco. Comincia a fare, tinge la lana e la lana non ne viene fuori. La lana non viene fuori, demoralizzata, piange, di nuovo scappa da casa, arrabbiatissimo va da questo maestro tintore, insultando quasi, maestro lo caccia fuori, dice vai, vai via, ricordati, devi mettere anche qualcosa del tuo. Lei non capisce niente, comincia a ritornare a casa, cammina, 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 a un certo punto gli viene istinto di urinare. Si ferma vicino a un cespuglio a urinare, dice, ma maestro mi aveva detto, metti qualcosa anche del tuo. Non esisteva ancora ammoniaca. Viene a casa, ecco perché si usa, generalmente si dice nella storia, quando i maestri dovevano tingere la lana, cacciavano fuori dal laboratorio le donne. E pisciavano dentro. Come in India, raccoglie l'urina delle mucche nel periodo quando mangiano curcuma per dipingere con quello il giallo sulle miniature varie. Metti qualcosa del tuo, ritorna a casa, comincia a fare questo, vede il giallo che doveva creare, è venuto fuori perché lei con suo pipì ha fatto una reazione colorante al zafferano selvatico, al curcuma, che è diventato quel colore voluto. Ecco, segreti, segreti.
Beh, vedi.
Credimi, sarebbe bello una volta parlati proprio dei tintori e delle tinte, dei tappeti e dei disegni. Magari più
lo faremo.
Avanti,
lo faremo. Da settembre rifacciamo.
Rank ho, i colori, vanaccio. Mm-hmm. Rank ho, vanaccio, i colori e i disegni. Nei tappeti, nei tessuti. Evidentemente la prossima volta ti preparerò qualche cosa con schermo che di poter proprio vedere bene, anche poter muovere, diciamo, con mouse.
Certo. Vedere queste perfetto. Cose. Sicuramente, anche perché qui anche gli amici qui lo vogliono ancora.
Saluto, abbraccio tutti quanti anche per avermi fatto questa grande giornata con grande augurio. Oltretutto la giornata meravigliosa perché è uscito anche il mio ultimo libro Royal Hunt. Finalmente vediamo così si vede un po' meglio.
Sì, sì, si vede benissimo. Poi lo
io sono a disposizione, non ho dei problemi.
Guarda, allora noi innanzitutto grazie perché sono tutti molto contenti, ti ringraziano, hanno ascoltato con interesse e aspettano magari di seguire anche il seguito. Qui tra l'altro vedo anche una certa Farian che saluta, che dice bravissimi, immagino che tu forse la conosca e immagino anche che non sai chi sia.
Chi è?
Farian, una certa Farian. Non so se di vista pare di sì. Ovviamente un saluto anche a Farian e ti lasciamo ovviamente immagino ai festeggiamenti, immagino che andrete a cena compleanno
al ristorante persiano, mangiare stasera persiano, se vuoi venire.
Magari prendo un elicottero magari da Roma, sarebbe bello.
Sarà per la prossima volta.
Per la prossima volta sicuramente. Allora, grazie ancora, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e soprattutto buon compleanno e buona serata.
Grazie.
E a presto. Un abbraccio e ancora grazie per questa serata, per questo regalo. Grazie a tutti. Noi ci vediamo con chi vuole domani alle 19, parliamo di fotografia con Franco Zampetti. Grazie a tutti e buona serata e tanti auguri a Terza Bay. Grazie per questo regalo che hai fatto tu nel giorno del tuo compleanno. Buona serata.
Okay.
Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education too. Capella University's game-changing FlexPath format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program. So the faster you move, the more money you save. When you're ready, we'll be here. Visit capella.edu for a trial course at no cost to you. Capella University. Don't just learn, learn smarter.
Right now, switch your family to T-Mobile and get 4 lines for $25 a line with autopay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4 plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.